Babilonia, un programma che sta alla radiofonia come Jovanotti sta al Diapason, con Sergio Albertoni e Valerio Corzani.
Tu l'hai capita questa?
Purtroppo sì, l'ho capita, sì. Nel senso che ci denigra ancora una volta.
Ancora una volta, anche questa settimana.
A meno che tu non sia un fan di Jovanotti, Sergio.
No, vabbè, ora non vorrei fare outing qui a Babilonia e voi siete benvenuti naturalmente. Buongiorno Valerio.
Ben trovato Sergio, questa come al solito è l'arca radiofonica, sì, che fa viaggiare e lo facciamo, certo, veramente senza
tra temi. I generi, tra le sonorità, andiamo a pescare. Quello che ci piace ascoltare e ci piace farvi ascoltare.
Viaggiamo e peschiamo, sì, appunto, però non facciamo tutto questo da soli.
No, c'è un grandissimo ospite anche oggi ed è Alessandro Vis.
Salve,
buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Come va, Alessandro?
Sempre bene.
Tu hai iniziato il pianoforte a 8 anni.
Sì, sì.
E non l'hai più mollato.
No, adesso ne sono passati un po', diciamo era il 77.
La pratica, diciamo così, anche quella in qualche modo un po' noiosa dell'apprendimento, ha rischiato di fartene allontanare a un certo punto oppure no?
No.
Ti sei sentito
subito?
No,
quello no, a parte che la pratica non è mai terminata. Come sai è un processo che si avvia e non si esaurisce mai se uno ha un certo tipo di rapporto con la musica. E no, ho avuto sempre la fortuna che non è che sia uno sgobbone, però mi piace stare al pianoforte, ne ricavo un piacere.
Collaborazioni di ogni tipo, anche qua si fa fatica, no?
Sì,
Sergio.
Beh, chissà, lui va a cicli di 8, secondo me, ha cominciato a suonare il pianoforte a 8 anni, si è avvicinato al jazz a 16 anni.
A 16 anni, esatto.
E quindi poi a 24 che è successo?
Sono andato a vivere da solo.
Comunque Aires Tango, Gegé Telesforo, anche sì, una diciamo anni. Partnership di tanti anni. Poi ha suonato con Paolo Fresu, Salis, Rava, Coscia, Gianni Gebbia, chi più ne ha più ne metta. Una collaborazione anche molto importante con Samuele Bersani, anche
sì,
questa decennale,
anni,
no?
Da più di 10 anni.
Pluridecennale,
sì.
Bene. Sì. Parleremo di tutto questo, ma anche di altro. Tutto quel che gira intorno alla musica, vedrai, lo facciamo entrare dentro le nostre scorribande.
Non hai citato il mio omonimo, Sergio Endrigo.
Ah, ecco.
Il primo disco che ho realizzato nel 1988, in cui ho suonato, era il disco Il Giardino di Giovanni di Sergio Endrigo, con cui feci anche una tournée.
E l'avete registrato a Roma?
A Roma, sì.
E lui che tipo era?
Io ero molto giovane, avevo 18 anni, quindi ero, come si dice in gergo, sotto botta, cioè ero molto affascinato dal carisma,
credo,
dalla storia del personaggio. Molto, molto tranquillo, molto mite lui, molto interessante, sagace. È un tipo di personaggio che poi non ho incontrato frequentemente, ho frequentato l'ambiente musicale in modo piuttosto, insomma, esteso, però... Sergio era affascinante perché era riservato ma profondo. Ecco.
Vedi, il nome dice tante cose.
Salto nel buio.
Allora, questo
ecco
è il momento
qua
in cui un ospite che è venuto con molto entusiasmo a partecipare alla nostra trasmissione viene subito catapultato in una questione invece un po' più spinosa, che è quella del salto nel buio. Sì. In realtà facciamo la voce grossa, ma
no,
diciamo,
non è un quiz,
siamo dei coniglietti, non è nemmeno un blindfold test,
no,
quello
no,
che ti
meno
stiamo
male
per fare. Ma tu ci hai portato 3 regali sonori e noi vogliamo ricambiare con questo, solo che appunto non lo presentiamo perché vogliamo che proprio sia un ascolto così di impatto,
okay,
vero, senza sovrastrutture intellettuali.
Europe, soli, mit, sini, sum, soli, irhamni, أجلك لأجلك يا رب صمتي لأجلك لأجلك يا رب. آمنت شادت
Questa sarebbe piaciuta a Syd Barrett.
Sicuramente, sì, anche a lui.
Anche a me mi piacciono molto.
Bene.
Per quello, insomma, nel mio piccolo, per quello,
confidavo.
Per quello che va, anche se l'area stilistica non la individuo completamente, mi ricorda molto un tipo di mondo che ho frequentato, che è quello della musica ebraica, per la commistione di un elemento popolare con un elemento quasi sacro, che c'è nell'armonia, ad esempio, nell'uso delle voci così. A cappella, spero di adesso il quiz non perché non è un quiz.
È tutto giusto, e in realtà è, diciamo, la matrice in questo caso è proprio medio orientale, perché sì, lui è libanese.
Sì. Non ho individuato la lingua, devo dire bene.
È libanese. Bachar Mar Khalife, che è tra l'altro un figlio d'arte, perché suo padre è Marcel Khalife, che è un suonatore di oud molto noto. In realtà lui è un cantante ma anche un pianista, anzi lui fa molto spesso concerti per piano e voce soltanto, e ovviamente abbiamo deciso di proportelo proprio per questo motivo, cioè per il fatto che c'era questa matrice etnica che comunque tu hai frequentato, e comunque anche lui ha un certo carisma pianistico, un modo di approcciare anche il pianoforte tenendo conto della sua matrice folk e trasformando un po' il tutto, insomma, per cui era un regalo e credo
bello mi è piaciuto.
Sì. Beh, ora però ci devi fare contraccambiare,
cosa
ci hai portato come
vi ho portato il brano che apre il mio ultimo disco. Noi diciamo ancora disco perché questo tradisce la nostra generazione in qualche modo,
anche
perché
noi,
è un concetto, diciamo, in discussione come minimo negli ultimi anni. Il mio ultimo lavoro, la mia ultima raccolta di brani, che si chiama Rooftops and the Yellow Moon. Il primo brano si chiama Rooftops, semplicemente tetti.
Sentiamo.
Thank you.
Molto molto bello, devo dire. Alessandro,
hai mandato anche i nastri alla rovescio.
Sì, confesso.
Però credo sia digitale in questo caso.
È digitale l'effetto di reverse, anche se il brano è registrato su un nastro analogico.
Ah, vedi, allora non del tutto.
Quindi, la sezione ritmica non ce l'ha svelata.
Esattamente, il disco in realtà l'ho rifatto adesso, esatto. Il lavoro è stato registrato con Pierpaolo Ranieri al basso, e Marco Corinelli alla batteria. In alcuni brani ho Michele Rabbia, che suona le percussioni, solo elettroniche però. In un brano c'è Luca Pirozzi, che è il mio collaboratore di antica data.
Era una musica molto cinematica. E
bravissimo.
Questa è una parte del tuo lavoro, perché tu hai lavorato per il cinema, la TV.
Io ho fatto un bel po' di musica per immagini, e tutto questo lavoro è una raccolta di spunti e idee che erano nati in margine o nell'ambito della realizzazione di musica per immagini, per documentari, per film, per televisione.
Di queste cose per film e TV, qual è la cosa più prestigiosa o comunque che ti sembra più importante del tuo lavoro?
Guarda,
passato?
Io ho realizzato due docu-fiction con un regista che si chiama Tony Saccucci. Il primo è Il Pugile del Duce e l'altro è La Prima Donna. Entrambi hanno vinto il Nastro d'Argento come miglior documentario. E in passato poi mi è capitato di collaborare con un regista che stimo tantissimo, che è Guido Chiesa.
Come no?
Con cui ho realizzato alcuni documentari. è un disco, questo continuo a chiamarlo disco ostinatamente, è un disco che ho realizzato dopo 10 anni in cui non facevo più musica, proprio anche
per fare il punto un po' su,
per fare il punto, ma anche per vincere questo senso di smarrimento che provavo nei confronti della registrazione del medium disco proprio. Cioè, ha ancora senso realizzare dischi negli anni 2010? La risposta è stata sì, ma me la sono data in 10 anni.
La risposta è scritta nel vento.
Eh sì, caro Valerio, Vento di tempesta, tempesta di mare, di Antonio Vivaldi, dalla sua opera La Fida Ninfa, qui con l'ensemble Modo Antiquo, diretto da Federico Maria Sardelli. Of the Rising Sun.
Quasi basta, qui bastavano gli accordi di chitarra,
sì,
si riconoscono
già,
gli
Animals. Una canzone in realtà raccolta per la prima volta negli Appalachi negli anni 30, ma probabilmente affonda le sue radici nella canzone tradizionale popolare inglese, quindi molto più antica. Canzone che in effetti è stata resa celebre poi dagli Animals in questa versione pubblicata nel 1964. Noi però qui vogliamo dire non chiamate le cover.
Quindi riproponiamo un'altra versione che in qualche modo ci dovrebbe sorprendere.
Sì, e mi rappresenta decisamente di più. Somi Kakoma, cantante, compositrice e scrittrice, nota semplicemente come Somi, è nata nell'Illinois da genitori emigrati dal Ruanda e dall'Uganda, quindi ha delle origini composite, diciamo così. Nel 2022, quindi piuttosto recente, ha pubblicato un disco dedicato a Miriam Makeba, e all'interno di questo disco troviamo una bellissima versione di questa canzone, The House of the Rising Sun.
Thank you.
Vabbè, dai, non chiamiamola cover.
No, 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 no. Cioè, poi c'erano anche delle cose interessanti anche dal punto di vista pianistico. Che non so chi, se hai detto chi era il pianista,
no,
se si sa, però comunque
non ve lo so dire, non ve lo so
un
dire.
Bel accompagnamento.
L'accompagnamento, sì, nello stile del, diciamo, dal punto di vista strettamente pianistico, del pianismo degli anni 60-70 del jazz. C'è una firma a un certo punto che lui mette, è una cosa un po' tecnica, se vogliamo, un modo di costruire gli accordi che è una specie di fotografia di un periodo musicale, di un'epoca che è quella degli anni del jazz modale, diciamo.
Beh, qui sono spariti gli accordi di chitarra degli Animals.
Sì, decisamente, modo. Ma era giusto così. Sento strani rumori.
In effetti non dovrebbero esserci, ecco, era un po' che non succedeva questa cosa.
Quasi alieni.
Sì, allora chiederei alla regia...
Qui invece è l'idraulico che sta lavorando, va bene.
Ecco, no, è che dovrebbero chiudere i microfoni e soprattutto...
I telefoni,
infatti.
Vabbè, sentiamo chi è.
Sentiamo, pronto?
Io credo che improvvisare e comporre siano due cose completamente diverse. Cioè non è, diciamo che è un costume degli ultimi anni quello di che un musicista di jazz sia anche un compositore, perché in realtà poi sono due cose completamente diverse. L'improvvisazione è una composizione estemporanea, mentre invece dietro una composizione vera e propria c'è un pensiero, c'è una meditazione.
Ecco, buongiorno, era Danilo.
Questo Danilo, è Danilo, Danilo.
L'abbiamo riconosciuto, però non
nessuno
saluta.
L'aveva chiamato, ma grazie comunque del contributo.
Sì, non
è ancora lì?
Perché. Pronto?
Pronto.
Danilo,
no.
Però insomma è anche un modo per conoscersi, nel senso che poi dal modo in cui un jazzista compone si vede un po' il taglio che dà alla sua musica, insomma. Sì. Serve anche per conoscere se stessi, in effetti, comporre.
Certo, ma è così.
Mo me lo segno.
Esatto, cioè, ha voluto intervenire.
Cosa dici, Alessandro? Sei d'accordo? Aggiungeresti
qualcosa?
Sono
sostanzialmente d'accordo. È uno di quei temi che, se tu prendi un musicista e gli premi il pulsante on su questo tema, va avanti fino alla notte del giorno successivo.
Appunto. lui per quello ha avuto il bisogno impellente di telefonarcelo.
Sicuramente composizione e improvvisazione sono apparentemente lo stesso processo, dispiegato su scale temporali diverse. Per comporre un brano che dura un minuto puoi metterci anche 10 anni, per improvvisare un brano che dura un minuto ci metti un minuto. E qua però passa il mondo di differenza dal punto di vista sia di quello che è il risultato finale, del carattere che c'ha la musica che poi arriva alle orecchie dell'ascoltatore, che dal punto di vista di chi la crea, cioè dell'improvvisatore o compositore. Detto questo, alcuni principi che sono fondamentali per il processo compositivo lo sono anche, almeno una parte dei principi fondamentali per un processo compositivo lo sono anche per quello improvvisativo.
Improvvisativo,
sì, che è una composizione istantanea.
Istantanea, come diceva anche Rea, che in qualche modo vogliamo omaggiare dopo che ci ha telefonato.
Con i Doctor 3.
Con i Doctor 3. Doctor 3, che è uno dei gruppi del jazz in cui non c'è bisogno tanto di andare a sfrucugliare i credits, perché si sa che sono Danilo Rea, Enzo Pietropaoli e Fabrizio Sferra. E la stessa cosa succede con gli Aires Tango, in realtà, perché gli Aires Tango, di cui fa parte anche il nostro ospite di oggi, Alessandro Guis, sono stati un marchio musicale sonoro molto riconosciuto riconoscibile insieme a te, Javier Girotto
ai flauti e al sassofono soprano soprattutto, Marco Siniscalco al basso, Michele Rabbia
di nuovo
alle percussioni, esatto.
Ed è una cosa che tra l'altro è stata, diciamo, dal 94 a oggi. Infatti, perché continuate a portarla in giro, a registrare.
Quest'anno abbiamo deciso di ripartire approfittando in senso buono dell'anniversario dei 30 anni, ma anche approfittando del fatto che amiamo sempre fare musica insieme.
E tu ci hai portato, così capiamo subito per quelli che insomma non lo conoscono, anche appunto questo codice, questa matrice sonora così specifica, tra l'altro un bellissimo, diciamo, reperto, un prezioso, un perché reperto. C'è anche un ospite.
Sì, questo in realtà è l'ultimo disco, ormai risalente a qualche anno fa, realizzato dagli Arestango con il chitarrista americano Ralph Towner, ecco. Chitarrista e pianista, musicista a cui siamo estremamente legati, che vive a Roma. Ralph è un compositore straordinario, è uno musicista
dagli Oregon in poi
dell'etichetta ECM, storico degli anni, un punto di riferimento per un certo modo di fare musica, legato al jazz ma non completamente afroamericano, per così dire. Ralph ha collaborato con noi sia dal vivo che in sala di registrazione. Abbiamo registrato, ripeto, ormai qualche anno fa, il disco che si chiama Duende. E il brano che vi volevo far ascoltare è questo, si chiama proprio Duende, quello che dà il titolo all'album, che vuol dire elfo. Thank you.
meraviglia, questo elfo, duende. Sì,
duende, che è anche però una specie di... Beh, i napoletani direbbero cazzimma per quanto riguarda il flamenco, no? Cioè questo spirito, sì, esiste anche questo, che lo rappresenta.
È un concetto del flamenco.
Beh, sì, invece qui c'era una levità, meravigliosa. Sì, sì.
E il codice, che era appunto mettere insieme il jazz e il Sud America, che è un pochino appunto la caratteristica di questo progetto.
Di questo progetto, e anche proprio di un modo di vedere la musica che forse è un po' tipico anche del non voglio dire della nostra epoca, perlomeno di ieri, ecco, adesso non so il mondo contemporaneo, ma questo mischiare un folklore a volte connotato, a volte un folklore non definito, immaginario, esatto.
Quindi Aire Stango, Javier Girotto con Ralph Towner, in questo caso il nostro ospite Alessandro Kvis, e una convivenza con la chitarra vissuta benissimo, sì, che non è così scontato, no?
No, però con Ralph è facile.
Dal Sud America alla Spagna, in qualche modo, con la meravigliosa voce di Montserrat Caballé. Questo era Callejeo, una tonadilla di Enrique Granados.
Bring the noise!
Che mi sono spaventato,
ma anche gasato però.
Abbastanza, sì, ma che succede? Perché dopo Granados così siamo cascati.
Sì, sì. Beh, sappiamo che noi voltiamo pagina spesso e volentieri anche dal punto di vista sonoro. Questa è la rubrica Bring the Noise, dove presentiamo appunto dei brani che hanno un connotato rumoristico piuttosto evidente, non sempre in maniera turbolenta, delle volte possono essere anche dei ronzii, diciamo così, ma una caratteristica che è quella. In questo caso andiamo a così sfruculiare il repertorio di un gruppo italiano, Bachi da Pietra.
Ah, però
questa, quindi già il rumore in qualche modo viene evocato.
Questo
anche
mi manca, devo dire che mi manca.
Ma loro sono stati messi tra una specie di, viene considerato math rock, e però anche il post rock, che comunque avevano già dei gruppi negli anni 90. Questo gruppo l'hanno fondato nel 2004, sono in realtà Giovanni Succi, che faceva parte di un gruppo che ti sarebbe piaciuto tantissimo, sì, lo puoi ancora recuperare, si chiamavano Madrigali Magri.
Ah, pensa,
beh, non è male come insegna,
già mi piace il nome.
E
sì,
Bruno Dorella, che invece è il batterista, che ha suonato con i Ronin, con i Volfango. Qui li troviamo, ovviamente i Bachi da Pietra cosa mangiano? La zuppa di pietre, verrebbe, certo, da dire. Infatti questo è il, sì, titolo del brano che ho scelto. Ah. Ce lo ascoltiamo, è 2 minuti e 20 secondi, come vi dicevo, sì, qualche turbolenza noise la si può cogliere.
Thank you.
Beh, il titolo azzeccato, Zuppa sì, di pietre, proprio dava
qualche
l'idea.
Turbolenza noise.
Ma tutta,
faticavo ad identificare la tonalità d'impianto, non ho
molto
capito bene.
Sì, sì. Molto affascinante.
Vedi, è piaciuto. Quindi è un elemento, quello rumoristico, che entra nel tuo universo.
Sì, sì, esatto. Guarda, ci aggiungo la domanda che ma è sempre, è un bis della domanda. Qual è la cosa più estrema che hai fatto?
Musicalmente, spero parlando.
Sì.
Ho fatto, non, sai, è difficile adesso, nella mia modo di suonare, il rumore fa parte del suono contemporaneo dai tempi di Day in the Life proprio. Sì. E poi è entrato e uscito, però insomma è un elemento, per chi vive nella realtà contemporanea e fa musica non puoi evitarlo, perché è il suono anche un po' del nostro della nostra epoca, sì, in qualche modo. Estremo dal punto di vista rumoristico, mi è capitato di fare dei concerti in duo con il grande Antonello Salis, ne ho fatti diversi, e alcuni sono finiti veramente che non c'era una nota neanche a cercarla. In generale io sono molto affascinato da tutta una scena musicale che è quella che viene spesso definita la glitch music, esatto, anche un termine che talmente che non vuol dire tutto e niente, però ad esempio musicisti come Fennez, Alvanoto, in qualche modo io non voglio dire mi sono ispirato, ma insomma ne subisco molto il fascino, e quel modo, quel colore cerco di metterlo nella mia musica, magari in modo non così estremo come
anche
bellissimo brano.
Paradossalmente ci sono diciamo degli insegnamenti, molti insegnamenti ritmici in quel tipo di genere, non nel glitch, anche se sembra tutto sbrindellato, confuso, eccetera, però in realtà
sembra.
Ogni tanto ti sembra,
confermi. Le sforbiciate, come dici.
Devo dire, siamo arrivati in fondo, caro Alessandro, così ridendo e scherzando, però ancora prima di salutarci, intanto ti ringraziamo.
Grazie a voi, ringrazio Babilonia, ringrazio voi moltissimo.
Olè. E in più però appunto ci devi ancora dare un ultimo ascolto da offrire.
Guarda,
ai nostri ascoltatori.
Abbiamo parlato di noise, abbiamo parlato di una certa scena. Io nel mio ultimo disco, tra gli altri brani, ho inserito un brano che è il mio umile piccolo omaggio a un personaggio a cui sono molto legato, che è Sakamoto. È un brano che è una specie di piccola canzone pop, ma con una specie di costante sottotesto sonoro che richiama anche un po' il mondo della glitch music. Si chiama Strange New Windows e ha un sottotitolo A Simple Pop Song.
Qui è in trio?
Qui è in trio con Pierpaolo Ranieri e Marco Rovinelli.
Giusto nominarli. Beh, di nuovo grazie Alessandro,
grazie
davvero, e noi ci ritroviamo settimana
tra
prossima.
Tra una settimana state qua, anzi approfondite gli ascolti, perché i nostri sono tutti piccole micce,
sono
diciamo
appetizer,
così. Esatto, devono poi approfondirli, speriamo lo facciano. Nel frattempo siate
babilonici. Thank you.
Thank you.